Alphaville.
E siamo arrivati a mercoledì, sono le 11:15, tra poco il Palazzo della Posta di Lugano, che è l'oggetto della nostra prima pagina, tra pochi minuti, e poi tra le tante cose il ceto medio, sarà invece l'argomento del nostro dibattito, tutti ne parlano, è un po' l'oggetto, no, dei desideri di tutti i partiti politici in vista delle elezioni 2023. Benvenuti ad Alphaville, diretta studio, puntata di mercoledì 21 dicembre, con Barbara Camplani, Lina Simoneschi, Alessandro Chiara e Anna Pianezzola. Enrico Bianda in diretta con voi, in vostra compagnia. Sono, come detto, le 11:15. I nostri recapiti ci potete scrivere al numero WhatsApp 079-3826-765, anche perché l'oggetto del dibattito di questa mattina, come detto, il ceto medio e l'utilizzo politico di questo termine, potrebbe interessare molti tra di noi, tra di voi che siete all'ascolto. E la scaletta musicale questa mattina parte con una musicista catalana che si chiama Andrea Motis, suona la tromba, lavora nell'ambito del jazz, è anche una cantante, e il brano che ascoltiamo prima di iniziare con le nostre pagine si intitola Babies.
Just as I do now. No problems at this point. All of our lives, everything is cool. Let some time realize what we've got has no price. You come to me and we'll have a good time. Everything is fine.
You had the right to stay. Now I see that you
Beh, ha cambiato radicalmente genere, potremmo dire. Questa musicista catalana che si è imposta col suo primo lavoro pubblicato dalla Impulse ormai una decina di anni fa e adesso si è piano piano, come dire, contemporaneizzata, mettiamola in questi termini, nei suoni, nell'approccio musicale. Andrea Motis, Babies, il brano che ha aperto Alphaville di questa mattina. Adesso saluto subito l'ospite che si è collegato con noi in questa primissima parte di programma, l'architetto Riccardo Bergossi. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito, ricercatore all'Archivio del Moderno, membro della Società Ticinese per l'Arte e la Natura, è abbastanza frequentemente nostro interlocutore, ma oggi con lei vogliamo parlare di un volume che è appena apparso a cura delle Pagine Storiche Luganesi, un volume dedicato al Palazzo della Posta di Lugano. Il volume è curato da Francesca Chiesi per la parte, diciamo così, storica, mentre lei si è occupato in modo particolare delle analisi e del progetto architettonico di una delle emergenze architettoniche più interessanti del Novecento nel centro di Lugano. Vogliamo partire dalle motivazioni che hanno portato ad intraprendere la ricostruzione storica e questo studio specifico sul Palazzo della Posta di Lugano che dopo un secolo di vita è ancora, insomma, in parte sede dell'ufficio postale cittadino.
Dunque, la questione parte dal fatto che nel 2000 la Posta ha deciso di dismettere, diciamo, questo edificio, che poi è stato venduto, è stato acquistato da un imprenditore nell'immobiliare, è stato ristrutturato e in parte la Posta utilizza il pian terreno. Mentre il resto dell'edificio è stato affittato, uno degli inquilini è la Banca del Ceresio, che è entrata in anni recenti nell'edificio e ha voluto ricostruire la storia di questo fabbricato, e quindi è nata questa collaborazione con l'archivio storico della città di Lugano, che ha avviato questa ricerca che è approdata alla pubblicazione di questo volume, come lei diceva, in questa collana storica della città luganese, appunto le Pagine Storiche Luganesi, che hanno ricostruito nell'arco di oltre 30 anni grandi capitoli di storia della nostra città.
Senta, questo palazzo sappiamo storicamente che è legato a un conflitto fra comune e curia, tutto questo nel primo decennio del Novecento, che appunto si ricorda come il conflitto di Lugano. Di che cosa si è trattato? Ci aiuta un po' a ricostruire questa vicenda?
Ecco, questa ricerca è stata utile appunto per ricostruire la storia dell'edificio, ma anche la storia di questo quartiere in cui l'edificio è stato costruito, ed è un quartiere che nasce con una vocazione religiosa, cioè un quartiere che fa parte del centro storico luganese, ma che non ha destinazione normale di residenza, commercio, come era la città antica, ma ha destinazione religiosa, cioè tutta la parte che va dalla chiesa di Sant'Antonio, che esiste ancora, fino, diciamo, al quartiere Maghetti, ma anche oltre, fino alla piazza Indipendenza, nasce da convocazione religiosa, e proprio quando questa vocazione religiosa viene meno con le soppressioni dei conventi a metà Ottocento, la destinazione cambia e poi questo porta a cambiare completamente anche la morfologia di questa parte di città, che se noi andiamo a ricercare nelle piante storiche di Lugano, le piante di metà Ottocento, vediamo completamente diversa da come la conosciamo adesso. E in particolare la chiesa di Sant'Antonio faceva parte di un complesso religioso che era il collegio di Sant'Antonio, il collegio dei padri somaschi, che fino a metà Ottocento ha avuto come carico, l'istruzione superiore dei giovani, cioè la funzione di ginnasio e liceo, che fino ad allora era gestita dal clero. Poi con le soppressioni questo convento viene soppresso, incamerato dal cantone, e diventa la prima sede del liceo cantonale laico. Il liceo cantonale laico va avanti finché poi andrà nella nuova sede in Viale Cattaneo, che è ancora in funzione. Oltre a questo abbiamo il vecchio ospedale di Lugano, nell'attuale Via della Posta, diciamo lato est della Via della Posta, che era stato fondato anch'esso dai dall'ordine degli umiliati, poi con la soppressione degli umiliati alla fine del Cinquecento era nominalmente sotto il controllo del vescovo, che allora era il vescovo di Como, ma di fatto era gestito dalla città di Lugano, finché all'inizio dell'Ottocento diventa effettivamente l'ospedale civico e quindi come proprietà del civico ospedale amministrato dalla città di Lugano. Su questo sedime viene costruita la prima sede della posta, che stava affacciata su via Canova, che entra in funzione nel 1875. Quando questa sede diventa troppo angusta per le poste chiedono di avere un ampliamento della loro superficie, ma per fare questo avrebbero necessità di demolire due chiese che fanno parte del complesso dell'ospedale. Siamo intorno al 1895. In quel momento la legge prevede che sia il vescovo a dare, ormai non è più il vescovo di Como, ma è l'amministratore apostolico del Ticino, in quel momento Monsignor Vincenzo Molo. La legge prevede che il vescovo debba dare l'assenso per la demolizione delle chiese. Il vescovo questo assenso lo nega. Ha delle ragioni per cui lei in particolare dice che una di queste due chiese, la chiesa di Santa Marta, ha un'importanza molto storica nella città di Lugano, con una devozione molto marcata da parte dei luganesi, quindi dice al comune di cercare un'altra soluzione. Allora in quel momento quindi si inserisce nella discussione anche il cantone, che offre invece l'area dell'ex liceo al Dipartimento delle Poste, e quindi si ha questo palleggio in cui il Dipartimento delle Poste vuole costruire una nuova sede delle poste, ma tiene aperte trattative sia con il cantone per l'area dell'ex liceo, sia con il comune per l'area dell'ex ospedale. Siccome il comune ci terrebbe molto a vendere questa superficie alla Confederazione per utilizzare questi fondi che ricaverebbe per la costruzione del nuovo ospedale, i toni si surriscaldano tra le autorità comunali luganesi, fortemente liberali, e i conservatori che fanno capo al vescovo. E questa, però il vescovo riesce a bloccare la cosa finché in vita, fino al 1904. Quando muore il vescovo, subentra il nuovo vescovo, che è Monsignor Peri Morosini, il quale invece vuole fare un accordo con la città di Lugano e quindi concede la demolizione delle due chiese e concede di avviare quindi questa ricostruzione per dare la possibilità alle poste di avere la loro sede in quel punto. Tuttavia poi subentrano delle difficoltà di ordine burocratico, per cui per finire la Confederazione acquista dal cantone l'area dell'ex liceo, dell'ex collegio dei Somaschi, che nel frattempo il liceo si è trasferito in Viale Cattaneo, e la nuova posta sorgerà dove la vediamo, cioè sulla superficie che un tempo era quella del collegio dei Somaschi.
Interessante vedere come questo conflitto racconti, insomma, la storia delle città è anche la storia delle sue demolizioni in fin dei conti, ma di tutte le città naturalmente ci sono città che sono state letteralmente trasformate annientando ampissimi pezzi di tessuto urbano per far posto a progetti innovativi, e si sono costruite le identità di queste città su queste trasformazioni. Lugano un po' ha perso, no? la relazione tra disegno urbano e appartenenze, storia dei suoi quartieri. Lei ci ha raccontato questa parte di centro cittadino che oggi ci riesce difficile riuscire ad immaginare con quel tipo di tessuto, per come è stata stravolta la conformazione urbana della città di Lugano.
Sì, ma vediamo anche che se noi andiamo a guardare le fotografie, per esempio, di questo ospedale, questo un bel edificio tardo barocco, è veramente pensiamo che forse sarebbe stato meglio se avessero dato a retta al vescovo e l'avessero conservato.
Beh, però sono conflitti che
per
sembrano...
Per l'identità lombarda della città di Lugano.
Esatto, ecco. Sembrano conflitti che comunque non si sono mai sopiti. Forme diverse di conflitto tra diversi modi di leggere il tessuto urbano e la sua conservazione, sì. Ce li stiamo tirando dietro da decenni.
Poi lì dobbiamo dire che i toni si sono surriscaldati, soprattutto tra una certa stampa, cioè Gazzetta Ticinese, che era proprio l'alfiere del liberalismo, e la stampa conservatrice, perché il cantone usciva da 100 anni di conflitti tra liberali e conservatori, che erano appena finiti alla fine dell'Ottocento, però chiaramente le persone erano sempre le stesse.
Sì. Senta, lei lo dicevamo proprio in apertura, si è occupato poi di definire, di studiare il progetto architettonico. Dal terreno su cui edificare questa importante sede della posta al progetto vero e proprio, che venne tra l'altro affidato ad un architetto che si chiamava Theodor Gohl, che caratteristiche architettoniche possiamo evidenziare, a partire dalla torre iconica, abbastanza immancabile, completamento degli edifici postali di allora? Ci può dire un paio di elementi assolutamente riconoscibili che fanno l'identità di questo edificio?
Allora, l'edificio all'apparire del progetto del nuovo edificio, quindi siamo tra il 1906 e il 1908, è stato considerato un edificio estraneo all'atmosfera, diciamo, luganese. Perché? Ma le cause forse erano un po' pretestuose, perché l'architetto Theodor Gohl in verità aveva fatto la sua formazione in Italia, per cui il suo gusto, diciamo, il suo linguaggio architettonico era molto, molto attento all'architettura fiorentina del 400, e ne troviamo diversi segni nel disegno definitivo del palazzo postale. Però qual era il nocciolo della questione, secondo me? È che gli architetti ticinesi o luganesi avrebbero voluto essere chiamati in causa per progettare un edificio così importante, e d'altra parte c'erano anche le società, come quella che lei ha citato prima, la Società Ticinese dell'Arte e la Natura, che allora era la Società Ticinese per la Conservazione delle Bellezze Naturali ed Artistiche, rappresentava quel gruppo culturale che si era molto allarmato vedendo tutte le grandi costruzioni che erano sorte all'inizio del Novecento, soprattutto i grandi alberghi, che quelli erano considerati estranei al paesaggio e all'architettura tipica di Lugano e della zona del lago, e quindi volevano evitare che la posta fosse un edificio di quel genere lì. Però ormai le cose erano andate avanti, ormai quello non si poteva più fermare. Diciamo che di fatto quello che differenzia l'edificio della posta dal resto degli edifici costruiti in quel periodo a Lugano è probabilmente alla fine solo la proporzione un po' più grande, che noi vediamo alla fine quasi soltanto nella torre, e il fatto che l'edificio ha ai piani superiori questo rivestimento in una pietra calcarea che non era assolutamente in uso qui da noi. Gli altri edifici costruiti in quell'epoca avevano sì delle decorazioni in pietra intorno alle facciate, delle facce a marcapiano, delle gronde disegnate in modo ricco, però tutto questo era appoggiato su una superficie a intonaco. Questa è la differenza, diciamo, principale dell'edificio della posta dagli altri edifici. Quanto alla torre, come le diceva, era immancabile per via che la posta in quei tempi aveva il telegrafo, e il telegrafo aveva bisogno di queste antenne che dovevano...
C'era un motivo, come dire, tecnologico. Senta, tutto quello a cui abbiamo accennato in questa nostra conversazione, qui proprio in apertura di Alphaville, lo si può dunque ritrovare in un volume che si intitola Il Palazzo della Posta, della collana Pagine Storiche Luganesi, volume che è possibile recuperare anche in questi giorni, per chi fosse interessato. È ricco di immagini, incisioni, foto d'epoca, riproduzioni dei piani architettonici. Tra l'altro la seconda parte del libro si compone di una serie di fotografie attuali dell'edificio della Posta, interni ed esterni, che sono state appositamente scattate da Alessandro Belgioioso, che è un fotografo milanese. Riccardo Bergossi ha realizzato questo libro insieme a Francesca Chiesi, che ne cura invece la parte più strettamente storica. Bergossi, grazie intanto per essere stato con noi. Le arrivino gli auguri di tutta la redazione per le feste,
grazie,
che sono
grazie.
Imminenti. Mi sa che ci risentiremo, accade abbastanza frequentemente, ma tutto questo accadrà poi nel 2023. Quindi buona fine d'anno e a risentirci presto. Buon lavoro.
A risentirci.
Grazie.